Grazie, innanzitutto a Linda Pisello e Raffaella Scarpa per questo invito molto gradito che mi permette di discutere con voi e confrontarmi su un tema di ricerca un po' lontano, insomma, però ancora molto caro per quanto mi riguarda. Come è stato detto e come recita il titolo, questo intervento riguarda le strategie discorsive intorno ai concetti termini dei recettori del corpo e dei processi della mente. Nella scuola galileiana, visti attraverso i testi di due soli scrittori, scienziati scrittori, diciamo, uno è molto noto, è Borelli, di cui parlerò marginalmente, l'altro invece è un suo allievo toscano, Zambeccari, su cui farò una explication del text un po' più ravvicinata. Ecco, questo è l'obiettivo. Non ricostruisco le fasi del tracciato intellettuale di Giovanni Alfonso Borelli, che a storici della scienza dovrebbe essere noto, percorre, diciamo, un arco geoculturale variegato, perché appunto nasce e opera inizialmente a Napoli, si dice abbia conosciuto direttamente Campanella. Ha avuto un lungo discepolato con Don Benedetto Castelli a Roma, per cui entra subito in contatto con i galileiani di prima generazione. È stato professore di matematica a Pisa, nella cattedra celeberrima di Galileo, e anche a Napoli. Ha partecipato in Toscana ai lavori dell'Accademia del Cimento, diciamo, schierandosi forse con il galileismo più radicale. I suoi allievi sono Bellini e altri. Alla fine muore a Roma, presso l'Accademia di Cristina di Svezia, nel 1672. Questo brevissimamente il suo tracciato, il suo tragitto. Invece vengo subito a parlare degli organi di senso che, come sappiamo, erano ritenuti prima del 600 strumenti dell'anima. Il sonno, la veglia, il sonno, secondo la dottrina galenica e tradizionale, rientrava nel quadro della dottrina degli spiriti. E l'anatomia, anche quella vesaliana, Barras ha parlato appunto di autonomia nella sua età classica, appunto, non riguardava i minuti organi di senso che iniziano a essere invece studiati a livello microstrutturale con il microscopio, evidentemente. Quindi c'è questa soglia. Nell'ambito della scuola galileiana, lo spirito viene via via corporeizzato. La pagina più citata del corpus di Galilei per quanto riguarda una spiegazione meccanica e corpuscolare dei fenomeni psicofisici, diciamo, è un famoso brano del Saggiatore, in cui si presuppone che particelle minime, scrive Galileo, dei corpi sciolte nella saliva vengano a stimolare recettori sensibili e sensoriali posti sulla lingua, arrecando i sapori con passaggi cinetici, ora lenti, ora veloci. Questa pagina, in qualche modo, è alla base poi delle ricerche di Malpighi, per esempio, la pagina appunto importante del Saggiatore. Tra i galileiani di seconda generazione è Borelli a ipotizzare in modo sostanzialmente autonomo e perfino in parte antagonista rispetto a Descartes un processo di interrelazione fra meccanica corpuscolare e sistema nervoso centrale. Lo fa nel primo volume del De Motu Animalium, pubblicato postumo a Roma nel 1680, e ritiene appunto che la contrazione dei muscoli sia da porre in relazione a una sorta di fermentazione influenzata dal sistema nervoso centrale, secondo un modello, diciamo, che è a detrimento degli spiriti incorporei e che corporeizza appunto questo processo, un po' modellato secondo l'idea di Harvey, no? Per quanto riguarda la circolazione del sangue, riproposta a livello di circolazione nervosa. Quindi ondulazioni nervose basate su un liquido trasmetterebbero degli stimoli dal sistema nervoso centrale a quello periferico. Questa ipotesi è filosoficamente pericolosa perché naturalmente riguarda l'anima, ha a che fare con la materializzazione dei processi più minuti della mente, quindi dell'anima, e quindi ha anche dei risvolti specifici di tipo filosofico, oltre che anatomico, e quindi si traduce in una certa strategia discorsiva. Una parte del De Motu di Borelli riguarda la natura materiale degli stimoli nervosi si potrebbe indagare ampiamente quanto questi due volumi siano debitori di una strategia retorica di stampo galileiano. Un elemento che vi sottolineano e che citerò ora è la presenza di aneddoti nel corpo dell'argomentazione. Aneddoti molto concreti, brevi micro narrazioni poste al servizio dell'argomentazione. Un aneddoto nel secondo libro è quello del suonatore di cetra, le cui dita pizzicano con incredibile rapidità le corde dello strumento, non in base a un calcolo mentale, dice Borelli, ma a una sostanzialmente inconsapevole e automatica destrezza. Come mai il citarista, cioè il suonatore di cetra, se riflettesse, dice Borelli, sbaglierebbe. Quindi la riflessione consapevole porterebbe a un errore, perché si sono sedimentate tracce mnestiche fino all'infanzia che modellano i suoi movimenti con un apprendimento profondo e quindi una sorta di memoria prescente o precosciente degli impulsi veicolati dalle fibre nervose. Un aneddoto molto interessante, no? Sembra quasi fa riferimento a una memoria involontaria, no? Che appartiene ad altre epoche, evidentemente. Ecco, questa scuola borelliana che è presente in Sicilia, che è presente a Pisa, che è presente a Napoli, mette a punto anche non solo dei concetti microanatomici, ma un nuovo sistema discorsivo, de nettamente de debitore del modello del maestro Galilei, incentrato sulla arguta argomentazione di corporeità che riguardano i fenomeni mentali. Qualcosa del genere, a livello più noto, si trova nei lavori di Marcello Malpighi e di Lorenzo Bellini sui recettori sensoriali. Qui, per ragioni di tempo, limiterò appunto la mia analisi testuale a un solo campione, che è appunto il caso della lettera rimasta a lungo inedita, pubblicata solo nel Novecento, che si intitola Del sonno, della vigilia e dell'uso dell'oppio. Un testo di Giuseppe Zambeccari, allievo minore nato a Pontremoli, allievo minore di Borelli, toscano, che ha lavorato a lungo a contatto con Redi e ha pubblicato le sue dissezioni animali con Redi, e ha operato a Pisa in un periodo ostile al galileismo. La trasmissione dell'eredità del maestro subisce censure e una battuta d'arresto, soprattutto negli ultimi 3 decenni del Seicento. Tuttavia, sul piano delle forme testuali, l'impronta borelliana e galileiana, a forte caratura polemica, tendenziosa, ironica, continua a caratterizzare lettere e dialoghi come questa, non a caso rimasta inedita. Questo testo, appunto, è esemplare perché, innanzitutto, per quanto riguarda genere letterario, forma, e modo retorico, è un testo epistolare che si rivolge nel 1685 a un committente dedicatario, probabilmente di corte, di cui non appare il nome, non viene citato. Utilizza quindi il medium comunicativo della conversazione familiare, della lettera familiare. Ne consegue una forte libertà discorsiva. Nella parte iniziale, in particolare, c'è, sembra, una debordante chiacchierata arguta riguardante l'inganno dei sensi e l'esame di realtà. Il sonno, il sogno, la narcosi, l'apprendimento, la ragione, la memoria. Come vedete, un insieme di situazioni. E proprio per questo andamento divagante, tendenzioso e libero, è un testo, sia pure in forma epistolare, che potremmo definire un saggio protomoderno. Appartiene al saggismo. La digressione, per esempio, intorno al meccanismo sensomotorio porta il locutore a un esame spassionato e libero dei processi psichici che accompagnano ogni ricerca di verità. Questa autocoscienza del genere letterario praticato è molto forte fino all'inizio. All'inizio dice al lettore, naturalmente, oltre che al suo committente, sarà il mio modo di scrivere quale richiede la lettera familiare, perfettamente consapevole del genere letterario, cioè a dire con un'ingenua libertà di parlare non legata a una sola materia. Quindi una rivendicata ingenuità, una retorica della digressione esibita fin dalla soglia testuale iniziale. Quindi si tratta di quella che è stato citato poco fa, Montaigne, quella che Auerbach, a proposito di Montaigne, ha chiamato autocoscienza laica, questo protosaggismo, no? Che ha negli essai il suo grande monumento europeo. L'incipit si rivolge al committente e indirettamente ai lettori, dicendo anche che la sua digressione gli permetterà di superare il tema atteso. Qual era il tema atteso? L'oppio. Non parlerò solo dell'oppio e non solamente ragionerò del modo di operare l'oppio entro il corpo dell'animale, ma di più e dei sensi sia esterni come interni del sollo, del sonno e della vigilia, cioè della veglia. Quindi la licenza della digressione è posta fin dall'inizio come strumento discorsivo. L'opio naturalmente era un tema molto, molto ambito e molto meraviglioso, cadeva sotto il dominio del meraviglioso, si chiamava Meraviglia d'oltremare, perché appunto proveniva dalle merci d'Oriente, in qualche modo, no? Era un orientalismo, potremmo dire, il modo in cui si percepiva l'oppio allora. E nell'immaginario del Seicento favoriva anche gli slittamenti di tipo analogico, metaforico analogico, da un campo strettamente farmacologico, l'oppio, e invece un campo filosofico, perché rendeva o eccitati o insensibili i nervi, poteva favorire o inibire la razionalità e il sonno, scoraggiava o incoraggiava fenomeni di delirio, veniva applicato agli insensati, quindi ai folli. Quindi poteva avere campi di applicazione molto ampi, anche extrafarmacologici. Cioè aveva a che vedere con l'immaginazione, con le potenze intermediarie dell'immaginazione, zona di confine per eccellenza fra biologia e metafisica. Quindi certamente il punto di partenza è l'oppio, ma è solo un punto di partenza. Grazie al ragionare sull'oppio ci coinvolge una sfera via via più ampia sul piano discorsivo. La lettera, sul piano, diciamo, dell'analisi del testo, possiamo dividerla in tre mosse, in tre momenti, in tre mosse discorsive. Esordisce con una storia accattivante di dubbi davanti a temi tipicamente barocchi dell'onirico e dell'erroneo, no? Il sogno e l'errore, come in Cartesio. E si dice sul bel principio, mi credeva che l'addormentato, privo affatto di ogni sentimento fosse, ma ben presto mi accorsi dell'errore. Cioè, l'addormentato ha dei suoi sensi interni, ha anche una sua attività dello spirito, una sua attività mentale. In un crescendo narrativo, domanda retorica su domanda retorica, si passa dal moderato inganno e scacco delle capacità di discernimento rappresentato dai casi dei nottamboli, dei sonnambuli, dei sognatori, alla più radicale negazione di ogni possibile distinzione conseguente appunto all'esperienza allucinatoria del sogno. L'esperienza sensibile si trasforma, si configura come forma soggettiva di inganno, con i sensi. Come in Descartes ci si inganna, infatti, a dar ascolto ai sensi ci si inganna. Perfino quello che è più certo, più tangibile, cioè gli edifici di una città, dice, le fabbriche di Pisa, oppure le squisitissime bevande e i quarti di capretto che mangio con te, o mio interlocutore, nemmeno questo si mostra sufficiente a stabilire la differenza fra sonno e vigilia, perché posso sognare quei sapori. Posso sognare quelle fabbriche come se fossero reali. Come l'oppio, le forze sotterranee del sogno e dell'illusione sensoriale paiono destinate a scavare dentro la coscienza degli uomini labirinti della conoscenza. A questo punto, fino a qua, sembriamo essere appunto nel contesto barocco, no? L'onirico come grande scacco retorico e anche come meraviglia. Però subentra una seconda mossa. Giunto a questo punto di incertezza estrema del sensibile, il racconto subisce una svolta radicale, la lettera subisce una svolta radicale e segnalata da un segmento. Dice: mi bisogna pigliare altro ragionamento. Quindi scarta rispetto alla strategia dell'accumulo delle meraviglie e dei dubbi. A questo punto in poi il testo diventa, nella parte centrale, di tipo dilemmatico e disgiuntivo. E si cerca di interpretare in maniera euclidea la fisica del funzionamento dei sensi esterni e dei sensi interni. Quale differenza dunque sarà fra la vigilia e il sonno? per rintracciare, se possibile sia, che cosa siano e quale differenza passi tra loro, mi bisogna per ora pigliare altro ragionamento. Lo dice espressamente. Per distinguere bisogna applicare un altro tipo di logica. E questa logica ha a che fare col moto, come nel De Motu Animalium, una logica meccanica, corpuscolare, incentrata appunto sul moto dei muscoli involontari come il cuore o di quelli volontari, assunta una retorica di tipo dimostrativa fatta di assiomi, di postulati, di sensate esperienze, il testo propone al lettore, nella lingua rigorosa della tradizione galileiana, il funzionamento del sistema nervoso e muscolare secondo quello schema di cui dicevamo prima, quello schema del De Motu Animalium, in cui i nervi sono canalicoli che conducono la virtù motiva, cioè un succo nerveo, fino ai muscoli. Un liquido capace di mescolarsi col sangue, di creare l'accensione per una sorta di contrattilità dei muscoli. Quindi l'idea appunto meccanica e corpuscolare del movimento corporeo. E per dirla in poche parole chiaramente, tutto deriva da quei movimenti che nei nervi del corpo vengono prodotti. Come vedete, prima c'era il labirinto del dubbio e dell'inganno, ora c'è l'ipotetica certezza delle sensate esperienze. La riduzione a materialità della vista, dell'udito, del tatto, del gusto è conseguita mediante modelli di tipo meccanicista classico, gli orioli, gli orologi. Concepire il corpo come orologio, metafora diffusissima, i musicali ordigni, cioè gli strumenti musicali, altre macchine, il moto del pendulo, siamo proprio davanti al laboratorio del cemento, e dell'impulso della massa liquida dell'argento vivo. Quindi siamo dentro appunto la logica della ricerca delle sensate esperienze. Le parti terminali dei nervi esposte agli impeti dei vari corpicelli, dice l'impeto, trasmetterebbero un tremolio paragonabile a quello degli ondeggiamenti che si producono alle parti d'argento vivo su una semplice percossa della vasca che lo contiene. Proprio siamo nell'ambito strettamente sperimentale. Ma esiste anche una terza mossa nella lettera, vi dicevo che erano tre le mosse. Una mossa che torna al dubbio. Perché? Perché la dimostrazione materiale dei sensi interni finisce per coinvolgere il pericoloso tema dell'anima ragionevole. Da qui in avanti il tessuto discorsivo viene a insinuarsi nel tessuto discorsivo la presenza di una logica contraddittoria. L'andamento retorico torna dubitativo, torna ipotetico, non è più dimostrativo. Perché nel momento stesso in cui si affermano le massime prerogative del moto, del movimento, l'argento vivo che tremula, spunta una segreta consapevolezza del contrasto insanabile fra anatomia materialistica e anima. E dir potrei essere il moto, la vita e l'anima, se più che mille altre ragioni la fede non mi assicurasse ed accertasse essere l'anima nostra una cosa molto più sublime del moto, e sol da lei venire in noi la vita. Quindi, sopra il moto c'è l'anima. Evidente che in questo c'è una preoccupazione che si storicizza dentro quel conflitto molto evidente in quegli ultimi 3 anni, 30 anni del 600, anche nella corte medicea e nel gruppo del cimento. Un conflitto che provoca e crea censure preventive o censure successive sui testi. Per evitare il rischio di una deriva eretica, si mette in atto una sorta di soluzione di compromesso, cioè si incorpora nel discorso che riguarda l'anima l'innatismo platonico. Imprigionata nel, dice, oscurissimo carcere del corpo, l'anima non ricorda più nulla e l'intero processo di apprendimento è concepito come una rimemorazione faticosa. In quanto a me, creder voglio che creata da Dio sia l'anima nostra ragionevole. Creder voglio suona come un postulato volontaristico, una sorta di confessione, autoimposto per prudenza. La concezione della mente potenzialmente libertina che affiora nel testo è posta sotto l'autorevole protezione di alcuni luoghi comuni platonici e scolastici garanti di religiosità. Si tratta di dissimulazione? Sapete che le retoriche di dissimulazione nell'epoca seicentesca sono state variamente sondate. Prendendo a prestito da un teorico della letteratura a me molto caro, oltre che mio maestro Francesco Orlando, mi piace applicare a questa dinamica testuale il concetto di formazione di compromesso, più che di dissimulazione volontaria. Si potrebbe dire che il testo di Zambeccari è il risultato di un scontro, confronto-scontro, tra vettori compresenti e conflittuali riguardanti il dogma dell'anima irriducibile alla materia corporea. Vado verso la conclusione. Come si può concludere questo discorso? Come si può concludere? Sarebbe molto altro da dire, ma voglio rimanere nei tempi. La lingua dell'anatomia meccanicista e quella del dogma cattolico convivono nel testo arguto di Zambeccari, l'una di fronte all'altra come l'enunciato e il controenunciato di un dialogo. Zambeccari ritiene impossibile isolare il pensare rispetto al sentire. A un esame del testo si rivela un attento lettore del proibito dialogo galileiano e un allievo consapevole di Borelli e di Malpighi. Col medesimo rigore teorico e polemico della risposta allo sbaraglia di Marcello Malpighi, ma con la veste divagante e dissimulante delle coeve lettere familiari di Magalotti, Zambeccari traccia un quadro delle idee materialistiche dell'epoca, del sonno, della vigilia dell'oppio. È un saggio in forma epistolare, temerario e ardito, che infatti prelude, secondo il suo primo editore novecentesco, che è stato Giovanni Gentile, a pubblicarlo la prima volta nel Novecento. Secondo Gentile, evoca, allude, precorre i temi dell'essai di John Locke, 1690. E nella stretta inquisitoriale del fine Seicento, un testo di questo calibro non poteva che restare nel cassetto dell'autore. Grazie.